Magari.
Magari.
Il mondo com'è?
E come potrebbe essere?
Un saluto agli ascoltatori di 105 Live, la radio vaticana in diretta da parte di Lucas Duran al microfono. Ringraziamo e salutiamo in console Vincenzo Proto, in regia Maria Serena Tullio, che ci aiutano a mandare in onda questo nuovo appuntamento con Magari il mondo com'è e come potrebbe essere. Una puntata che torna ad occuparsi di ambiente. La settimana scorsa abbiamo parlato del protocollo di Kyoto, di quello che si può prevedere accada nei prossimi anni, e abbiamo parlato di sostenibilità ambientale. In qualche modo rimaniamo in argomento, torniamo anche ad occuparci di un importante evento che ha visto Roma centro, in questo caso della comunità internazionale. Ricorderete tutto, soprattutto chi abita a Roma, l'alta conferenza sulla sicurezza alimentare, che in particolare si è occupata delle sfide dei cambiamenti climatici, delle bioenergie, tenutasi nella sede della FAO, un'alta conferenza che da tutti poi è stata definita un vertice, se non altro per la presenza di oltre 40 capi di Stato e di Governo. È stata formulata una dichiarazione ufficiale, non senza difficoltà. Del resto erano 183 più l'Unione Europea e gli Stati, diciamo, presenti in assemblea plenaria, quindi non è certo semplice mettere tutti d'accordo. Sono state anche reiterate le polemiche riguardanti il sistema Nazioni Unite, in particolare la FAO, abbiamo avuto anche occasione di parlarne, e oggi abbiamo il piacere di avere qui ospiti, da un lato in studio e dall'altro un'altra ospite collegata telefonicamente, due rappresentanti proprio della FAO, giovani donne, per dimostrare anche che in effetti forse l'immagine non è esattamente quella che ci viene fornita, ossia ci sono nuove leve che si occupano in particolare di tematiche che ci riguardano tutti. Vedremo che poi ci riguardano proprio anche a livello di quotidianità. Parliamo in particolare di due aspetti oggi, parliamo di bioenergie, in particolare biocombustibili, e di biodiversità. Vedete quante volte pronunciamo la parola bio, e lo facciamo con, ripeto, due giovani esperte proprio dell'ambito. Allora iniziamo proprio a salutarle, a dare il benvenuto. Qui accanto a me in studio ho Lucilla Spini, antropologa e funzionaria della FAO, del Dipartimento Gestione Risorse Naturali e Ambiente, impegnata particolarmente nel settore delle convenzioni, no, a tutela dell'ambiente. Buongiorno Lucilla Spini.
Buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Spero di aver dato una corretta definizione della non facile, no? Abbiamo sempre, soprattutto in questo caso, quando si parla di Sistema Nazioni Unite, le qualifiche in inglese poi hanno di difficoltà ad essere tradotte correttamente in italiano. Ho detto bene più o meno?
Perfetto.
Adesso,
perfetto,
allora, il primo esame l'ho superato. Adesso vediamo il secondo. Il secondo mi porta innanzitutto a salutare la nostra ospite, che telefonicamente, gentilmente, è in questo momento proprio a Berlino, quindi capitale del Germania. Astrid Agostini, economista ambientale, anch'essa funzionaria della FAO, sempre del Dipartimento Gestione di Risorse Naturali e Ambiente, in particolare impegnata nel gruppo di studio sui cambiamenti climatici e sulle bioenergie. Buongiorno Astrid Agostini.
Buongiorno da Berlino.
Anche, ecco, da Berlino ho detto bene anche la sua di qualifica?
Assolutamente.
Bene, allora ho superato un doppio esame e questo già mi rende felice. Adesso, a parte le battute, torniamo proprio a occuparci in parte di quello che è avvenuto a Roma, ma non è questo il punto fondamentale. Io vorrei parlare proprio di bioenergia da un lato e di biodiversità con voi. Peraltro, in questo senso, visto che abbiamo accennato all'alta conferenza che si è tenuta a Roma dal 3 al 5 giugno, uno dei temi cruciali affrontati durante quei giorni è stato proprio quello dei biocombustibili. Vorrei proprio da Astrid Agostini, che è quello proprio il campo che segue nel suo gruppo, tra l'altro, di studio, qui alla FAO, una definizione, in particolare con la distinzione che va fatta tra biocombustibili di prima e di seconda generazione, anche perché ne abbiamo sentito tanto parlare, quasi dando per scontato che tutti noi sapessimo che cosa si intende per biocombustibili di prima e di seconda generazione. Allora, ecco, Astrid Agostini, cominciamo con lei e soprattutto cominciamo col capire allora che cosa li differenzia, che cosa si intende con biocombustibili di prima e di seconda generazione.
Sì, come no. I biocombustibili prima sono una delle parti delle bioenergie. Per la bioenergia può produrre sia l'energia per l'uso elettrico della generazione di calore, anche biocombustibili proprio per il trasporto. Come detto, si parla particolarmente di biocombustibili adesso perché sono quelli che sono stati molto sono cresciuti tantissimo negli ultimi anni. I biocombustibili della prima generazione sono quelli che adesso troviamo nel mercato, sarebbe soprattutto il bioetanolo e biodiesel. Il bioetanolo viene generato soprattutto dai zuccheri e dagli amidi, e il biodiesel si basa nell'uso degli olii di semi. E la seconda generazione, biocombustibile della seconda generazione, sarebbe quelli che ancora non esistono nel mercato a livello commerciale, però prevede l'uso di proprio qualsiasi tipo di biomassa di sostanza lignocellulose, quindi si parla di molta molta più ampia scelta di tipo di biomassa che si può usare e poi trasformare nei biocombustibili liquidi che si possono usare anche per il trasporto.
Ecco, ma a livello di impatto ambientale, di eventuali danni, anche dalle giornate di Roma, alcuni paesi hanno particolarmente spinto sulla necessità di orientarsi verso i biocombustibili di seconda generazione. Ma perché? Perché quelli di prima creano gravi problemi in termini di ambiente, all'ambiente?
Ma soprattutto adesso si è visto che c'è stato un impatto abbastanza forte sui mercati del cibo, no? Siccome nella generazione delle biocombustibili della prima generazione, soprattutto adesso basati nel mais, quello ha avuto un forte impatto anche sui prezzi alimentari, anche sugli semi di olio, e quindi questo ovviamente è stato una delle tematiche affrontate nella conferenza che ovviamente aveva qui alla FAO come tematica forte proprio l'impatto sulla sicurezza ambientale. Al di là anche dal punto di vista di impatti ambientali, sì, ci sono state delle grandi sfide, ci sono delle sfide legate alla produzione dei biocombustibili di prima generazione, perché c'è la necessità di usare la terra, di usare più terra per produrre questi biocombustibili, e quindi c'è anche la possibilità di ampliare sempre di più di l'uso della terra, per esempio di trasferire della terra che adesso è usata per la foresta che è ancora non toccata, ancora foresta vergine, diciamo, e quindi lì ovviamente ci sono dei impatti fortissimi sulla biodiversità e anche sul cambio climatico.
E certamente, infatti, questo è uno degli elementi che è stato più dibattuto. Naturalmente i difensori, in particolare i paesi che sono più interessati allo sviluppo di colture come quelle relative ai biocombustibili, hanno cercato di dimostrare, dati alla mano, che effettivamente non c'è un impatto negativo per quanto riguarda l'accesso al cibo poi in linea di massima della gente. Chiaramente questo poi è stato invece, a questo è stato posto una visione differente. Diciamo, in questo senso, forse poi ne parleremo più in là nel corso della trasmissione, certamente il fatto di poter così ascoltare con chiarezza le posizioni dei singoli paesi, metterle a confronto e dialogare in questo senso, secondo noi è già un risultato positivo rispetto, diciamo, altrimenti a un confronto tra sordi, possiamo dire. Io adesso vorrei dare però la parola anche a Lucilla Spini, perché abbiamo parlato di sicurezza alimentare, giustamente l'impatto che eventualmente anche i biocombustibili possono avere in termini di sicurezza alimentare, e visto che Lucilla Spini si occupa in particolare di biodiversità, in che termini, cioè qual è il collegamento tra accesso al cibo, soprattutto alla sicurezza alimentare, il combattere la povertà e la tutela delle biodiversità?
Allora, innanzitutto, per rispondere a questa domanda, vorrei chiarire un attimo il concetto di biodiversità. Se ne parla tantissimo, tutti fanno della conservazione della biodiversità, ma alla fine che cos'è concretamente? Quando si pensa a biodiversità, di solito si pensa magari al documentario sulle giraffe, sugli elefanti, qualcosa che magari è un po' lontano dalla nostra vita quotidiana. In realtà la biodiversità ci circonda. Noi ci nutriamo grazie alla biodiversità, e quindi è molto importante da questo punto di vista per la sicurezza alimentare mondiale. Basta pensare che magari tra un'ora e mezzo andiamo a preparare il nostro pranzo, prendiamo i pomodori, l'insalata, le zucchine, quella è tutta biodiversità. E quindi logicamente la conservazione della biodiversità è un fattore molto importante, la condizio sine qua non per arrivare a raggiungere la sicurezza alimentare globale a lungo termine.
Ecco, ma in questo senso, perché in fondo se qualcuno che ci ascolta potrebbe dire, vabbè, state dicendo quello che avviene, ecco, è tutelata in realtà questa biodiversità, o quali sono i rischi che in questa fase storica del pianeta si vive in termini di rischi appunto sulla biodiversità?
La biodiversità è tutelata, nel senso ci sono molti accordi internazionali, come per esempio la Convenzione sulla diversità biologica, anche l'impegno della FAO per tutelare la biodiversità, per aiutare i paesi ad implementare queste convenzioni internazionali, è molto importante. Però è anche vero che dobbiamo impegnarci di più, ci sono degli obiettivi da raggiungere, per esempio l'anno 2010 sarà l'anno un po' dove la comunità internazionale farà i conti con quello che ha fatto per conservare la biodiversità. Ed è importante sottolineare che l'impegno non è solo un impegno a livello internazionale o nazionale, ma un impegno che deve arrivare da tutti, quindi anche il contributo del singolo cittadino è importante per tutelare la biodiversità, quella accanto a casa nostra.
Ecco, in un mondo, si parla spesso, ecco, a proposito di cliché, di frase fatica, globalizzazione, quante volte l'abbiamo sentita parlare, ecco, però effettivamente è qualche cosa che non è soltanto un cliché, è qualche cosa che effettivamente è in corso d'opera. Quanto possono andare d'accordo un fenomeno di globalizzazione crescente e la tutela delle biodiversità? Possono andare d'accordo? Devono andare d'accordo?
Allora, innanzitutto devono andare d'accordo, ma possono anche andare d'accordo. Si parla sempre di globalizzazione come un fattore negativo. In realtà per la conservazione della biodiversità può anche essere un fattore molto positivo, nel senso che la globalizzazione ci aiuta ad avere un approccio coerente a livello internazionale, quindi a mettere insieme dei network di esperti per la conservazione della biodiversità che non sarebbe altrimenti possibile.
E questo poi naturalmente riguarda anche proprio l'utilità, ancora una volta noi battiamo questo tasto, della presenza di organizzazioni, non soltanto della FAO, adesso in questo caso stiamo parlando della FAO, siamo qui a Roma, il Polo Agroalimentare, ma insieme a WFP e IFAD ovviamente, ma ci sono organizzazioni, le stesse convenzioni. Tra l'altro, ecco, prima di ridare la parola ad Astrid Agostini, una battuta proprio sull'efficacia di queste convenzioni. Hanno un'effettiva incidenza poi sulle politiche nazionali dei singoli governi? Riescono ad incidere in questo senso?
Beh sì, le convenzioni internazionali danno un quadro generale ai paesi in modo da attivare delle politiche nazionali e anche di collaborazione internazionale tra i vari paesi per arrivare alla conservazione e alla gestione sostenibile della biodiversità. Per esempio la FAO si occupa anche di aiutare i paesi ad implementare queste convenzioni tramite la cooperazione con la Convenzione sulla diversità biologica, la Convenzione Ramsar sulle zone umide. In questo caso vorrei anche ricordare la cooperazione tra la FAO e il Ministero dell'Ambiente italiano su queste tematiche.
Astrid Agostini, all'inizio della nostra conversazione, giustamente lei faceva riferimento proprio al termine biomassa. Poi abbiamo parlato di biocombustibili. Ecco, i biocombustibili insomma, rappresentano, mi sembra di capire, in ambito bioenergie, soltanto una realtà. Che vuol dire questo? Che c'è una potenzialità non sfruttata?
Ma senz'altro già abbiamo una potenzialità sfruttata nell'ambito soprattutto della produzione di calore, per esempio dal punto di vista globale si usa molto di più bioenergia per la generazione di calore che per la generazione di biocombustibile, quindi già esiste, e questo soprattutto per esempio nei processi industriali dove si usano i residui organici per la produzione di calore proprio in situ lì dove c'è la produzione, per esempio nelle produzioni di zucchero dove viene, per esempio, il bagasse, che è un prodotto, un coprodotto dello zucchero, viene utilizzato per generare calore che poi può essere utilizzato per produrre l'elettricità che si può anche mettere nella rete.
Ecco, ma di fatto questo interesse particolare, che poi anche è stato ben evidenziato dai giorni, ripeto, dell'alta conferenza di Roma dal 3 al 5 giugno scorsi sui biocombustibili, è motivata dal fatto, immagino, che ci siano anche forti, chiamiamoli, interessi economici, no? Tanto anche qui per usare delle frasi fatte, ma invece il non altrettanto largo interesse per altri ambiti della biomassa è perché c'è una difficoltà a gestire altri ambiti ancora non troppo conosciuti, o semplicemente perché c'è un disinteresse perché non porta guadagno?
Ma è più che c'è stato un focus particolare proprio delle politiche sui biocombustibili proprio per il trasporto, perché ci sono stati dati degli obiettivi molto forti, soprattutto negli Stati Uniti che anche nella comunità europea, e questi hanno portato sia obiettivi che anche tutto un gruppo di sussidi e allo stesso tempo anche protezione tarifaria contro il commercio internazionale, e questo ha portato una crescita molto molto alta negli ultimi anni, che è completamente innaturale, diciamo, non era proprio una crescita spinta dal mercato, perché questi biocombustibili sono molto economici, no, per niente, è una soluzione molto molto di alto costo, però è stato spinto proprio con gli obiettivi di aiutare a ridurre l'emissione di gas serra, a contribuire alla sicurezza energetica dei paesi e anche a contribuire al sviluppo rurale o sviluppo agricolo nei paesi dove si producono le bioenergie. Quindi lì è proprio stata una spinta politica.
In questo senso lei fa parte appunto di un gruppo di studio in particolare sui cambiamenti climatici e bioenergie. Ecco, che cosa fa praticamente la FAO per esempio per sviluppare ulteriormente ambiti relativi ad altri settori ancora non troppo osservati in termini di bioenergie? Biomassa.
No, noi ovviamente siamo molto interessati in tutta la tematica dei legami tra energia e sviluppo rurale, quindi noi vediamo molte possibilità di puntare sulla bioenergia proprio per produrre l'energia per l'uso locale nelle zone anche per esempio molto isolate, che non hanno accesso alla rete elettrica, che non hanno accesso ad altre fonti di energetici moderni, che ancora usano molto legname. Quindi lì noi lavoriamo per esempio sui studi per vedere quali sono i tipi di tecnologie, i sistemi locali che possono contribuire a abbassare la povertà con il fatto che si può produrre l'energia dalle biomasse per l'uso locale e anche può essere anche che per esempio nell'altro contesto anche i biocombustibili possono avere un impatto interessante o delle opportunità interessanti per lo sviluppo rurale, perché possono creare dei nuovi fonti di accesso a mercati e anche per esempio nuove opportunità per il lavoro delle zone rurali.
Lucilla Spini, per quanto riguarda invece ecco a livello anche concreto individuale, perché noi stiamo parlando giustamente anche a livello quadri generali, però faceva prima l'esempio della spesa, i pomodori tra poco è ora di pranzo, ecco, ma qualche suggerimento utile in termini di biodiversità che ognuno di noi può mettere effettivamente in concreto, in atto concreto?
Sì, ci sono tanti modi per contribuire appunto alla conservazione e alla gestione sostenibile della biodiversità. Farò qualche esempio. Innanzitutto informarsi, quindi ascoltare magari trasmissioni come queste è già un primo passo per cominciare a capire che cosa succede a livello internazionale, nazionale ed anche locale nella propria città. Fare della sensibilizzazione, chi insegna magari nelle scuole o chi è a capo di un gruppo scout può comunque cominciare a sensibilizzare le nuove generazioni all'importanza di questo nostro capitale naturale. Quando si fa ricerca, per esempio sia all'università, si deve fare una ricerca per la tesi dell'ultimo anno, si possono allora affrontare delle tematiche che possono contribuire per esempio alla conservazione della biodiversità. Quindi ci sono molti modi e il modo principale naturalmente è quello di rispettare la natura, quindi si può partire per esempio dalla scampagnata la domenica, da cominciare a rispettare le specie che ci circondano e quindi non raccogliere magari le specie protette dalla convenzione CITES per esempio.
Ecco, per esempio questi nomi che abbiamo via via detto possono essere effettivamente poi, per esempio in questo senso internet può diventare veramente uno strumento estremamente interessante, perché facilmente si possono da qui prendere informazioni e perché no informarsi direttamente in questo senso.
Sì, volevo aggiungere in questo senso che il sito web della FAO ha un sistema di Ask FAO, quindi si possono fare delle domande su queste tematiche.
E quindi www.fao.org. Astrid Agostini, chiaramente è più complicato dare consigli pratici, soprattutto in settori come quello delle bioenergie e biocombustibili, che sono proprio anche in fase di studio. Però ecco, se non possiamo dare magari dei consigli pratici individuali, che cosa vale la pena di dire magari in un minutino che lei ha a disposizione a Berlino rispetto all'ambito che lei gestisce, in termini anche di sensibilizzazione per chi ci ascolta?
Ma senz'altro la cosa importante è di ricordarsi che ci sono tante sfide per nella tematica delle bioenergie, perché come abbiamo detto ci sono queste difficoltà che può contribuire all'aumento dei prezzi del cibo, può avere delle sfide dal punto di vista cambio climatico, biodiversità, però ci sono delle grandissime opportunità, ci sono delle tecnologie già adesso e ci sono delle nuove tecnologie in modo di sviluppo che possono veramente dare un'energia molto molto pulita e che può avere un impatto molto forte forte, buono sullo sviluppo rurale anche nelle zone molto povere nel mondo. Quindi vediamo quali sono le sfide dei biocombustibili e affrontiamole, soprattutto anche a livello internazionale, che è proprio quello che è la cosa che ci vuole, perché molte di queste sfide non si possono confrontare a livello di un paese solo o una comunità solo, e lì invece così andiamo avanti su puntarci sulle bioenergie giuste, quelle buone, quelle che possono contribuire allo sviluppo sostenibile, e invece andare via da quelle tecnologie che adesso ci causano alcuni problemi.
In conclusione vorrei fare una battuta secca, abbiamo poco tempo naturalmente, ma sia ad Astrid sia a Lucilla Spini, sia ad Astrid Agostini, ecco, voi siete, ripeto all'inizio, giovani donne che siete impegnate in ambito, una delle sulle biodiversità, l'altra sulle bioenergie, tanto per semplificare. Sentite il vostro tempo, il vostro impegno sprecato? Siete frustrate dalla sensazione che non riuscite a ottenere quello che volete, oppure pensate di far parte di un meccanismo che comunque, anche se lentamente, è in fase di ottenimento di risultati? Questo chiaramente è una domanda in risposta anche alle polemiche che sono reiterate rispetto al sistema Nazioni Unite e FAO in particolare. Astrid.
Sì, io ovviamente non ci lavorerei se non ci crederei, quindi io ci credo che possiamo fare delle grandi differenze, possiamo contribuire ad andare avanti in modo migliore, e senz'altro è sempre così che il lavoro a livello internazionale, soprattutto se si parla di accordi internazionali, è una strada molto molto lenta, perché ci sono degli interessi molto forti dei diversi paesi, però è proprio su queste tematiche dove ci sono degli interessi molto forti che sono opposti, dove abbiamo più bisogno di tutte le altre tematiche di un lavoro internazionale, perché è proprio lì che dobbiamo lottare per avere un accordo. E quindi anche sì, senz'altro, non voglio assolutamente dire, certo. No, sono frustrata ogni tanto del fatto che andiamo molto più lentamente di quello che io mi sceglierei se lo facessi da solo, però ci vuole.
Certo, Lucilla Spini, abbiamo parlato, ecco la battuta aggiungo, abbiamo parlato di povertà e insicurezza alimentare, ecco, nel suo impegno quotidiano rispetto alle biodiversità, pensa di fare qualche cosa di utile rispetto a chi soffre, per esempio, in questo termine?
Il mio lavoro non ha un diretto impatto sulle persone, però devo dire che il mio lavoro aiuta le organizzazioni a lavorare insieme in maniera coerente, quindi a non perdere tempo per poi arrivare in maniera efficace alle popolazioni che soffrono.
Quindi, come diceva Astrid, mi sembra capire, magari ogni tanto qualche momento di frustrazione, ma nel contesto generale di un sentimento di positività rispetto all'azione collettiva.
Sì, naturalmente qualche volta uno è un po' giù, però comunque il fatto di lavorare in un network internazionale come il sistema delle Nazioni Unite e anche di altre organizzazioni ci aiuta ad andare avanti sempre con ottimismo, perché è tanto lavoro da fare e lo dobbiamo fare tutti insieme.
Quindi certamente riformare, razionalizzare costi, questo senz'altro credo siamo tutti d'accordo, però prima di abolire una struttura che comunque sia nata con un ideale alla fine della Seconda Guerra Mondiale ben preciso e elevato, credo che sia un dovere di tutti prima di tutto cercare di difenderlo. Prima così di semplificando abolirlo, insomma. Io ringrazio moltissimo da Berlino Astrid Agostini, economista ambientale, funzionario della FAO del Dipartimento di Gestione delle Risorse Naturali e dell'Ambiente, impegnata particolarmente nel gruppo dello studio sui cambiamenti climatici e delle bioenergie. Grazie Astrid e buon lavoro naturalmente.
Grazie a voi.
E Lucilla Spini, anche qui rifaccio visto che l'avevo detto bene, antropologa, funzionaria sempre per la FAO del Dipartimento di Gestione di Risorse Naturali e Ambiente, in particolare legata e impegnata nel settore delle convenzioni a tutela dell'ambiente e delle biodiversità. Grazie Lucilla Spini.
Grazie mille, arrivederci.
La puntata di oggi, come sempre, la potrete ritrovare sul nostro sito internet, le 3w.radiovaticana.org/105live. In conclusione vi ricordo ancora, perché effettivamente è utile sapere questo, www.fao.org, per chi volesse, da questi spunti che sono brevi che abbiamo voluto dare qui, su cui naturalmente torneremo, però è possibile, ecco, è possibile fare qualche cosa a livello individuale già andando noi stessi ad informarci. Esiste anche la pagina in italiano, quindi non vi spaventate se non conoscete inglese, francese o spagnolo, lingue ufficiali. C'è la pagina in italiano, si può sapere senz'altro qualcosa di più sulle convenzioni, per esempio, a tutela dell'ambiente, sulle biodiversità e anche sulle bioenergie. Allora, un saluto per quanto riguarda Lucas Duran e quindi un appuntamento a giovedì prossimo per una nuova puntata di Magari il mondo com'è, come potrebbe essere. Per il momento un buon proseguimento di ascolto e un buon proseguimento di giornata.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. Like much more than I ever knew, and I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.